E adesso parliamo di un argomento che è legato ad un libro che è appena uscito, e per introdurci a queste storie di cui parleremo, perché sono diverse storie, storie di donne, storie vere, vogliamo ascoltare un brano musicale che Mara appunto mi suggeriva, io non conoscevo ma che ho trovato bellissimo.
È un album del 1994 di Francesco De Gregori, Gente Comune, scrisse questo testo meraviglioso.
Dedicato a una figura storica, anche quella.
Giovanna d'Arco. E forse in questo caso, secondo me, secondo veramente il mio modesto parere, l'interpretazione di Fiorella Mannoia è fantastica.
Ascoltiamo dunque Giovanna d'Arco dalla sua voce.
Tutto questo campo di grano non ancora maturato, tutto questo bel campo non ancora tagliato, e questo sole che splende sulla mia testa di soldato, tutto questo bel sole che scende non è ancora passato. Se ti avessi trovato, se ti avessi cercato, in quelle scatole cinesi che chiamano cuore, e negli sguardi accesi che si chiamano amore, in questa notte infinita ma che sta per finire, in quest'acqua da bere che ho chiesto in ginocchio ma che tarda a venire. Se piovesse un poco, solamente un poco, però ho visto la Francia dalla terra al mare, e sulla punta della mia lancia un uomo impallidire e tremare, le colombe, i serpenti e gli sciocchi ed il rosso ed il nero. Abbia sentito una canzone, una voce che mi chiamava e sapeva il mio nome, e sapeva il mio nome. Ancora maturato, tutto questo bel campo non ancora attraversato, e questa luna che muore sulla mia testa di soldato, e questo cielo che cambia colore, questo cammino segnato. Se ti avessi guardato, la Francia dalla neve al mare, e sul piatto della bilancia la mia vita pesare, le colombe, i serpenti e gli sciocchi ed il rosso ed il nero, e questo l'ho cantato con la voce che avevo. Però ho visto il mio destino, la mia stella di ragazza, corazza e dicono che una notte abbia sentito una canzone, una voce che mi chiamava e che diceva il mio nome.
Giovanna d'Arco, cantata da Fiorella Mannoia, scritta da Francesco De Gregori, come dicevamo. Una figura straordinaria, una figura emblematica di coraggio, di una donna coraggiosa, e lo facciamo per presentare il volume di Daniela Palumbo dal titolo Noi ragazze senza paura, edito da Il Battello a Vapore. Daniela Palumbo è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, il suo libro racconta 8 storie di donne, però ce n'è una in particolare che credo le sia particolarmente cara. In fondo lei dedica poi questo libro proprio alla madre di questa donna, Ilaria Alpi. Vuole raccontarmi un po' che rapporto ha avuto con la madre di Ilaria?
Sì, forse perché sono giornalista e quindi forse Ilaria in effetti è la storia che mi è più vicina, più cara in qualche modo. Conoscevo la storia di Ilaria perché avrebbe lei, che è stata uccisa nel 1994 appunto a Mogadiscio, avrebbe più o meno insomma la mia età, quindi la seguivo. E è stato molto bello con Luciana, Luciana è la mamma appunto di Ilaria, perché quando volevo fare questo libro io volevo anche chiedere a lei se fosse insomma se fosse stata d'accordo nella stesura di questo libro. Lei mi ha detto di sì, io le ho mandato la storia e lei mi ha ritelefonato dopo qualche giorno dicendomi che mi piaceva moltissimo perché era una cosa che Ilaria gli aveva raccontato. Questa storia che io racconto nel libro è una storia assolutamente di narrazione, quindi intenzione, narrativa, letteratura, e naturalmente però ho preso spunto dalla biografia di Ilaria. Ebbene, quando ho saputo, Luciano mi ha detto appunto che questa storia era molto simile a una cosa che era accaduta davvero a Ilaria, questo mi ha riempito insomma di gioia in qualche modo.
Certo. Perché ha voluto raccontare la storia di queste donne, appunto di Ilaria Alpi, ma non soltanto, di Denise Garofalo, per esempio, di Margherita Hack? Perché queste donne?
Beh, intanto credo che ogni libro che leggono i nostri ragazzi sia un libro di formazione. Ormai facciamo, come letteratura per ragazzi, in qualche modo facciamo formazione, può essere buona o cattiva, ma questo è. Queste donne secondo me fanno parte di un bagaglio di conoscenza, di sguardi sul mondo che sono poi indispensabili, quindi alla formazione dei nostri ragazzi. E però c'è anche un'altra cosa, credo che in qualche modo con i nostri libri che parlano della contemporaneità noi suppliamo a un'assenza, un po' devo dirlo, della scuola, perché arrivano, come dire, se tutto va bene, alla Seconda Guerra Mondiale, insomma, e quindi mancano dei pezzi molto importanti. E mancando questi luoghi neri, questi luoghi di deserto, un po' come li chiamo, che comporta anche come dire, una lettura critica del reale che in qualche modo gli fa difetto, spesso e volentieri, insomma, ma non è colpa loro, forse la scuola deve tornarsi. Perché queste donne se ne potevano scegliere tante, perché ce ne sono state donne che raccontano, che sono la narrazione di un paese, perché era questo un po' il senso che volevo dare al libro. Ce ne sono molte, il mio sguardo poi, come tutti, abbiamo un sentire differente, il mio sentire è proprio su queste donne, insomma. Bisognava fare una scelta. Ecco.
Certamente, certo, certo. Tra esse c'è una poetessa, Alda Merini, e una storia di coraggio, per quale motivo?
Ma perché Alda è andata a un certo punto che aveva semplicemente, erano gli anni in cui la schizofrenia o il disturbo bipolare erano trattati in quel modo, cioè veniva rinchiusa in manicomio. Alda ha avuto la forza, attraverso forse proprio il potere delle parole, no? di resistere e di raccontare quei luoghi, raccontandone anche la bellezza, perché poi la cosa incredibile è che quando Alda usciva a un certo punto lei dice: io poi sono tornata dopo 10 anni di manicomio, sono tornata in manicomio perché forse quello è il mondo migliore. Questo ci racconta qualcosa, no, dei nostri, del nostro essere normali. E quindi quello che volevo raccontare di Alda era proprio la resistenza, la potenza delle parole, soprattutto della poesia in questo caso, che è resistenza.
Infine un'ultima domanda che riguarda a chi questo libro è destinato, no? Perché potrebbe sembrare in qualche modo facile pensare che è giusto che le ragazze leggano di queste donne, forse non solo loro.
No, assolutamente, io questo lo dico appunto in tutta l'introduzione. Io credo che poi noi donne abbiamo avuto un racconto, una narrazione di storie maschili, cinema, la letteratura, i saggi, quindi ci raccontano tutto da un punto di vista molto maschile. Però va bene, nel senso che poi erano storie che avevano una potenza talmente grande, che hanno una potenza talmente grande, che è giusto che sia così. Però è venuto anche il momento di raccontare il nostro sguardo sul mondo e quello che sono state le donne in questo paese.
Bene, grazie allora di essere stata in nostra compagnia. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Noi ragazze senza paura, edito da Il Battello a Vapore, e grazie naturalmente a Daniela Palumbo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi, buon cammino a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
E quindi prima di annunciare il nostro prossimo ospite, ascoltiamo un brano musicale ancora della scelta di Mac Mason.
Allora, Ringo Starr ha recentemente pubblicato un LP nel 2017, scritto insieme a Steve Lukather, questo brano che si chiama Show Me The Way, a Paul McCartney che suona il basso, Ringo Starr, batteria, voce e percussioni, Jim Cox al organo e background vocals di Timothy B. Schmidt, Richard Page e Amy Keys.
Better life I've had, 'cause you're still there. I need to show you just how much I care. There were times wasn't always easy, but we got through. Nice to know I'm back to face another day with you. Blessed to spend another day as I look up to the sky, the sun begins to fade, asking all the questions, how and why. I turn to see your face, the years have all gone by. You're always there to show me the way. Everything must change. From bad to good, we cast away these chains. If I had to do it all again with you by my side, darkness always turns into the light. As I look up to
sun begins to fade. Asking all the questions, how and why. As I turn to see your face, the years have all flown by. You're always there to show me.
Appuntamento imperdibile quello al Teatro Eliseo fino al 5 novembre, che vede Massimo D'Apporto in un borghese piccolo piccolo, ricorderete tutti l'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami, il film ecco, dal quale si ispirò ai tempi. Abbiamo qui con noi Massimo D'Apporto proprio fisicamente davanti a me, non ci posso credere.
Sì, grazie dell'ospitalità, sono proprio io.
Proprio lei.
Sì, mi sto guardando allo specchio e dico, ma è possibile che sia qui?
Dunque, dicevamo un po' anzi del grande successo di ieri, la prima, ecco, ci vuole un po' raccontare com'è andata.
La prima è stata un piccolo trionfo.
Che notoriamente non funziona così a teatro, le prime sì funzionano, ma sempre bisogna rodarsi.
Sì, ma ci sono dei momenti dello spettacolo in cui se c'è l'attenzione del pubblico funziona molto, molto e totalmente. È preoccupante quando senti i colpi di tosse, perché ci sono dei monologhi che sono molto toccanti, e alcuni raccapriccianti, altri invece tenerissimi, e il pubblico era attento come se fosse in una chiesa. E allora, anzi, magari
liturgico
in chiesa
silenzio.
Fossero così silenziosi. E la cosa mi ha caricato ancora di più. È stato veramente un bel incontro con il pubblico che ha ricevuto un messaggio sfaccettato, perché ci sono tanti contenitori dentro questo spettacolo. Lo spettacolo non dura tanto, dura 1 ora e 20 senza intervallo, e allora l'azione è completa, non ci sono interruzioni e il pubblico lo segue molto più facilmente, con molta più attenzione.
Ecco, chiaramente la regia di Fabrizio Coniglio non potrebbe mai essere quella di Mario Monicelli, gli attori sono diversi, è un adattamento teatrale, non è un film. E parliamo dei punti di forza, ma anche forse di qualche debolezza legata anche a un adattamento di un film che comunque dire, non è facile da eguagliare.
Sì, i punti di forza di questo spettacolo, partiamo subito dal titolo. Il titolo è molto accattivante. E insomma, chi ha visto il film oppure chi ha avuto la pazienza, perché qua ormai leggere un libro si tratta di pazienza, e in questo caso invece era un regalo che ha fatto Cerami al pubblico, che ha aperto questo libro e ha trovato uno spaccato di costume italiano che va, penso, dal 300 in poi, nel senso che noi siamo sempre rimasti uguali nel nostro DNA. Ci sono anche, a parte tante qualità, ma c'è anche la corruzione, c'è la disonestà.
Un paese individualista.
Sì, molto individualista. In questo caso è un padre che per favorire la carriera del figlio è pronto a tutto, entra nella massoneria, ha una preghiera col Signore dicendo: lo so che non è bello entrare nella massoneria, la Chiesa addirittura scomunica chi è massone. Ma lui è pronto a tutto, al servilismo, e poi alla fine i suoi sogni vengono infranti da questa pallottola vagante che gli uccide il figlio, e in quel momento lui invece cambia totalmente, e da personaggio che per il pubblico era anche divertente in alcune cose, e diventa un massacratore, ecco. Diventa qualcosa di incredibilmente vendicativo. E il pubblico sta dalla sua parte, è questo che mi preoccupa, perché io come persona posso criticare il personaggio, come attore non lo critico, perché devo essere, sono quel personaggio, ma quando vedo che il pubblico applaude, alle cose che faccio, la cosa mi turba profondamente.
Sono pessimisti e disincantati, alla fine? Siamo noi italiani?
No, no, no. Siamo abbastanza benefreghisti. Ognuno ha il suo orticello. Ci incontriamo soltanto quando c'è la nazionale oppure quando ci sono delle cose, degli eventi pazzeschi. Allora là siamo pronti a tutto. Ma prima c'è un atteggiamento tra di noi che non è molto francese, che invece sono degli sciovinisti e difendono il proprio territorio in qualunque modo.
Quando le proposero questa interpretazione, la prima reazione?
La prima reazione è stata scetticismo, perché non conoscevo Fabrizio Coniglio, vedevo un regista molto giovane, pieno di entusiasmo, però io avevo visto il film un paio di volte perché mi era piaciuto molto, in più conoscevo Sordi. Con lui ho fatto anche una comparsata in un detenuto in attesa di giudizio, in cui dicevo una battuta che mi avevano anche doppiato poi oltretutto, per cui dai, il massimo. Però mi sono preparato soprattutto leggendo il romanzo di Cerami, perché il romanzo ho capito che c'era una chiave di lettura diversa da quella che hanno avuto gli sceneggiatori nel film di Monicelli, e c'era la possibilità di presentare questo personaggio anche con i lati negativi, mentre nel film di Monicelli c'è molta simpatia nei confronti del personaggio, qua invece c'è una radice di cattiveria e di volgarità nel personaggio che doveva essere assolutamente sviluppata per uscire fuori dai canoni sordiani, perché se no diventava un'imitazione. Io già dicono che assomiglio a mio padre, in più faccio imitazioni di Sordi, non rimane più niente di me, capito, di mio.
Suo padre, no? Questa è la storia di un padre, sì. Fondamentalmente. Quindi lei parlava della mostruosità, ma è una mostruosità che nasce da una ferita, da
certo.
Una ferita immensa.
Certo.
Il suo rapporto con suo padre, e che tipo di reazione ha avuto lui quando lei gli ha detto che voleva fare l'attore, anche lei?
Il rapporto con mio padre è stato di una tenerezza infinita, si è sviluppata soprattutto nell'ultimo periodo in cui io sentivo che diventavo un suo coetaneo, da figlio diventavo io il padre, lui il figlio. E mio padre era contrario che io entrassi nel mondo dello spettacolo, però io avevo già fatto l'esame in accademia alla Silvio D'Amico, mi avevano preso con proprio, è stato un esame fantastico, perché di solito ti mandano la lettera e invece mi hanno detto: lei da questa sera fa parte dell'accademia, perciò probabilmente ero più bravo di adesso, 45 anni fa. E mio padre mi ha detto: no, guarda, questo è un mondo difficilissimo. Poi ha aperto un armadio dove aveva i cappelli degli studenti universitari. C'era questa usanza di avere tanti anni fa il cappello a punta con colori diversi secondo la facoltà, no? Che tu prendevi. E ha aperto st'armadio e sembrava non so, un romanzo di Carolina Vernizio. Ha aperto st'armadio tutti i cappelli che sono scesi ai miei piedi, dicendo: speravo che un giorno tu potessi indossare, avere in testa uno di questi cappelli. Vabbè, ciao papà, io ho deciso. E lui stava nella sua stanza, sentivo che batteva a macchina. Dopo mezz'ora mi ha chiamato e mi ha dato l'elenco di tutti i ristoranti e gli alberghi in Italia dove potevo andare a mangiare e a dormire
in tournée,
perché dice costano poco. Sai cosa? Però erano passati 30 anni, nel frattempo questi alberghi avevano fatto carriera anche loro,
o l'avevano chiusi.
Io ho telefonato: papà, non ci so, tu mi hai mandato in alberghi più cari d'Italia,
però sono cambiati.
Dice: allora cercateli te, ormai è un mondo cambiato completamente.
Lei spesso ha affermato: suo padre era un personaggio, lei interpretava personaggi. Sì. Pensa ancora a questa cosa?
Sì, penso proprio che la differenza tra mio padre e me è che mio padre era veramente un personaggio e aveva difficoltà a interpretare dei personaggi, perché erano abituati a lui già come personaggio. mentre io sono abbastanza neutro e posso interpretare i personaggi più facilmente di mio padre.
Quindi è più libero.
Sì, io sono molto più libero. E mio padre ha avuto delle possibilità di espandere il proprio campo artistico, ma non ha accettato delle proposte importantissime, tipo Streller l'aveva chiamato quando era già affermato. Ma è tutto molto relativo. Mio padre conosceva Streller da giovane, come io conosco Coniglio adesso, questo regista, e ne parlava come se fosse uno... Ma sì, ma cosa vuoi che vado da Giorgio? Mi dice di entrare a destra, io voglio entrare al centro dello spettacolo.
Non insomma, funziona così.
Però se mio padre avesse fatto queste altre interpretazioni che andavano nel drammatico, nel tragicomico, io non avrei avuto più spazio per fare l'attore. Ma avrebbero continuamente detto che assomigliavo a mio padre. Mentre adesso me lo dicono soltanto fisicamente, me l'avrebbero detto proprio a 360, totalmente, capito? Ossia, non potevo più muovermi.
Sai che già la locandina è veramente impressionante. Già questa fotografia in
racconta molto. Diciamo che fa parte degli elementi per cui questo spettacolo sta andando anche bene come segnali. Il titolo... la locandina, le musiche di Piovani. Ecco, le musiche di Piovani sono molto importanti anche.
Benissimo, grazie allora Massimo da Porto di essere stato con noi. Un borghese piccolo piccolo fino al 5 novembre al Teatro Eliseo.
Grazie. Ci vedremo senz'altro.
Ma mi raccomando, mi raccomando.
Sì. Grazie davvero.
Arrivederci.